signori elettori, ma sto fiume vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve?
Per rispondere alla provocatoria domanda di Carlo Verdone, alias Armando Feroci in Gallo Cedrone, sì, ci serve. E anche tanto, anzi, ci è sempre servito. Non è infatti un caso che i fiumi e lo sviluppo della civiltà umana vadano di pari passo dalla notte dei tempi. Vediamo insieme perché. Partiamo da un dato inappuntabile. Ogni città che storicamente ha avuto grande rilevanza si è sviluppata lungo un fiume, quasi in un rapporto simbiotico. Firenze all'Arno e Torino il Po, Parigi alla sua Senna, Londra il Tamigi, San Pietroburgo il Neva. Tutta l'antica civiltà egizia, tanto per fare un esempio celebre, nasce e si sviluppa sul Nilo. I fiumi, da sempre, sono stati veicolo di storia e hanno fatto sì che sulle loro sponde si creassero dei veri e propri centri abitati che sono diventati, nei secoli, sempre più importanti. D'altronde, per quanto sia ovvio, dove c'è acqua c'è vita. È l'acqua il motore della sopravvivenza dell'uomo, intrinsecamente legata com'è alle sue attività, dalla pastorizia all'agricoltura. Capire il perché la civiltà sia nata lungo i corsi d'acqua è allora più semplice di quanto si pensi. Sarà sufficiente accantonare per un istante gli schemi mentali contemporanei e fare un grande salto indietro nel tempo. Nell'antichità, infatti, senza aerei o automobili, il fiume era il mezzo di trasporto più veloce. Soltanto grazie ai corsi d'acqua era possibile far fiorire i commerci, collegandosi con il mare, dal principio il più grande mercato a cielo aperto del pianeta. Ma il fiume, nella storia, è sempre stato anche una formidabile arma di difesa. Un centro urbano circondato dall'acqua, una volta bloccato l'accesso ai ponti, è totalmente sigillato, inespugnabile. Così nei millenni hanno trovato salvezza intere popolazioni. Sebbene nella città moderna rimanga poco, a prima vista, dell'esplicita dipendenza dal fiume, a vantaggio di un più soffuso sentimento affettivo, una sorta di legame atavico, l'acqua continua a essere sinonimo di linfa vitale per il tessuto urbano e i suoi abitanti. Non dobbiamo sorprenderci quindi che le più importanti civiltà siano nate proprio lungo le sponde dei fiumi. Se non abbiamo ancora nominato Roma e il Tevere, non vi preoccupate, è questa coppia a essere il tema del nostro podcast. In particolar modo, ci soffermiamo sul legame che hanno avuto nel passato più lontano, all'epoca della genesi dell'antica civiltà romana. Il Tevere ha una storia che si intreccia indissolubilmente con quella della città eterna. Verrebbe da dire, senza rischio di esagerare, che ne rappresenti l'anima più autentica. Questo ampissimo corso d'acqua, il secondo più ampio per bacino idrografico della penisola dopo il Po, nasce sulla sommità del Monte Fumaiolo, in Emilia-Romagna, attraversa il centro Italia e si getta nel Mar Tirreno, esattamente dove è stata costruita poi la località di Ostia. Tutta la storia di Roma, dai sette re ad oggi, è esistita grazie alle sue correnti. Anzi, possiamo tornare ancora più indietro nel tempo, alla mitica fondazione della città. Narra la leggenda che i fratelli fondatori Romolo e Remo furono affidati alle acque del fiume. La cesta in cui erano adagiati si fermò proprio lungo le sue sponde, cosicché l'unica fonte di nutrimento che avevano proveniva dai frutti di un albero di fico che cresceva spontaneamente lungo il corso. I primi insediamenti del Latium Vetus, ossia della futura Roma, si formarono proprio qui, al lato dell'isola Tiberina, nella ripa greca. L'isola Tiberina, che in realtà è un guado, era una miniera d'oro. Era l'unico luogo dell'Italia centrale, tra Lazio, Umbria e Sabina, in cui c'era il sale. E il sale all'epoca non era un bene qualsiasi. Non veniva utilizzato soltanto per rendere i cibi più buoni e saporiti. Senza frigoriferi o conservanti chimici, il sale era l'elemento chiave per conservare gli alimenti, in particolar modo la carne. Proprio per questo motivo, per secoli, fu il bene più prezioso in commercio, tanto che ci furono addirittura delle battaglie in suo nome. Nel 1540 a Perugia, ad esempio, ci fu un'insurrezione del popolo contro lo Stato Pontificio per i prezzi del sale, chiamata appunto la Guerra del Sale. Averne una riserva infinita sull'isola Tiberina per i romani è stato fondamentale e ha concorso alla creazione di una civiltà economicamente florida. Ma il valore prodigioso dell'isola, quale luogo di elezione per la crescita di Roma, trova un'ulteriore conferma in un'antica leggenda. Nei suoi sotterranei, si racconta, sgorgerebbe una fonte miracolosa utilizzata da sempre per guarire le malattie. Non è quindi un caso che in epoca romana vi sorgesse anche il Tempio di Esculapio, il dio della medicina, proprio nel punto in cui oggi ha sede l'ospedale Fate Bene Fratelli. L'isola fungeva poi da polo di scambio commerciale con la popolazione etrusca, che si trovava invece nella ripa veientana. Per raggiungerla fu presto costruito il primo ponte della città, il Pons Sublicius. A questo proposito vi raccontiamo una curiosità. Vi siete mai chiesti l'origine della parola pontefice? La manutenzione del Pons Sublicius era così importante per la sopravvivenza della popolazione che proprio da questa deriva il primo e più potente sacerdozio romano, il Pontifex. Da qui, a sua volta, si è sviluppata la figura del Pontifex Maximus e poi, con il papato, quella del pontefice. Tutto da un semplice ponte. Pian piano, intorno all'isola Tiberina, si costituì una vera e propria civiltà, a partire da qualche piccola abitazione rudimentale. Quindi videro la luce le prime istituzioni, i primi centri d'incontro, le prime ville, terme e così via. Il Tevere era tanto vitale da essere equiparato a una vera e propria divinità, il Pater Tiberinus, con una sua festa l'8 dicembre, i Tibernalia, e un suo tempio sull'isola. Gli antichi romani erano infatti soliti dare forma divina alle cose importanti per la loro esistenza, soprattutto quelle potenti e indomabili che più sfuggivano al loro controllo. Nei secoli, lungo il Tevere è passata la storia. La Respubblica, l'Impero, le invasioni, lo Stato Pontificio, l'Unità d'Italia, le guerre e le rivoluzioni. Crocevia di scambi, civiltà, idee, denaro, il fiume non ha però mai nascosto il suo volto meno generoso. Spesso si è divertito a creare problemi ai romani, mettendoli a dura prova con le sue piene ed esondazioni, tanto da trasformarsi in un vero e proprio flagello. E tutt'oggi, sulle mura delle case più vecchie del centro, ci sono delle lapidi che ricordano il livello dell'acqua raggiunto durante le esondazioni più terribili e, ovviamente, più recenti. Gli antichi romani avevano già cercato in tutti i modi di domarlo, costruendo argini e realizzando opere di bonifica. Sotto l'imperatore Augusto venne perfino creata una magistratura apposita, quella dei Curatores Alvei et Riparum Tiberis, con il compito di controllare che fosse tutto regolare. Le mura intorno al fiume furono alzate molte volte nel corso dei secoli, con soluzioni di alta ingegneria. L'ultimo grande lavoro di ristrutturazione dei muraglioni per evitare nuove esondazioni risale alla fine dell'Ottocento. Per farvi capire la portata, i lavori iniziarono nel 1876 e terminarono con l'ultimo tratto, sotto l'Aventino, solo nel 1926, ben 50 anni dopo. Da quel momento, però, sembra che si sia trovato un modo per tenerlo sotto controllo. E attualmente, semmai, c'è il problema opposto. Con il cambiamento climatico e la scarsità di piogge, il livello dell'acqua è sempre molto basso e le esondazioni hanno via via smesso di rappresentare una minaccia. A prescindere dalle esondazioni, però, nei secoli Roma ha continuato a prosperare, a cambiare, a evolvere. Un'unica cosa però è rimasta costante fino ad oggi, la centralità del Tevere, come veicolo di storia e di esperienze umane, ma anche come cornice straordinaria la cui bellezza, insieme malinconica ed evocativa, è divenuta naturale alleata del cinema. Da Guardie e Ladri ad Accattone, da Poveri Mabelli a Mignon e Partita, fino al più recente lo chiamavano Gig Robot, in cui il protagonista, tuffandosi nelle misteriose acque del fiume, si trasforma addirittura in un supereroe. Insomma, un flusso ininterrotto di risorse e suggestioni senza tempo.